A come Atlante, geopolitica e materie prime.
Sono le 10:35, un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Un saluto a Alfredo Somozza, buongiorno Alfredo.
Buongiorno Sciauchi, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici.
Torna A come Atlante dopo una bellissima serie di A come Aprile dedicata al 25 aprile. E, Alfredo, una settimana fa era Pasquetta, a un certo punto verso le 10 arriva la notizia della morte del Papa. In questa settimana si è parlato di tantissime cose, l'ultimo atto è stata quella foto dentro il Vaticano di Donald Trump con Zelensky. Da tra qualche giorno, forse il 5 di maggio, inizierà il conclave e si capirà chi sarà il nuovo Papa, ma dalla omelia del Cardinale Re il profilo, quello che desidera un pezzo della, diciamo, della Chiesa, è un Papa un po' come quello che ha fatto Papa Francesco, quindi un Papa, cioè una continuità nella sua politica pacifista, ambientalista, inclusiva, una Chiesa che apre, non chiude. Questi giorni mi ha molto colpito una intervista che abbiamo fatto a Buenos Aires di un cittadino argentino tra gli emarginati. Ha detto: ha fatto entrare nella chiesa, ha aperto la chiesa anche a noi appestati. Questa era la chiesa di Papa Francesco. Io inizierei con un piccolo contributo, perché in America Latina, ovviamente, ieri a Buenos Aires, durante le messe, si è ricordato ancora Papa Francesco, ma altri paesi stanno ricordando i viaggi di Papa Francesco, per esempio in Perù e in Colombia.
Esa imagen de Jorge García Cuerva, que es el arzobispo de Buenos Aires, ahí sin poder aguantar el llanto, simboliza lo que supone también esta pérdida en la Argentina natal de Francisco. Con banderas, con fotos, rosarios, dicen adiós al primer papa latinoamericano de la historia.
El 18 de enero del 2018 es uno de los días más recordados por los católicos peruanos. Y es que en esa fecha, el Papa Francisco arribó al Perú.
En septiembre de 2017, el sumo pontífice hizo un recorrido por Bogotá, Medellín, Villavicencio y Cartagena. El paso del Papa Francisco por Colombia sacó a las calles a cientos de miles de personas que lo rodearon en sus recorridos.
Mentre ieri la presidenta messicana Claudia Sheinbaum ha ricordato un inedito, un video che ha mandato Papa Francesco al popolo messicano poco fa.
Inedito. Del Papa Francisco.
Ay, sí.
Me lo envió una persona a los mexicanos y a las mexicanas. Tenía mis dudas porque tiene una parte religiosa, pero la parte final es muy bonita. Entonces, este va pues al Papa Francisco y al pueblo de México y particularmente a las y los católicos, a ver si nos lo ponen.
Ecco Alfredo, io ho parlato molto di, ho insistito sulla questione, diciamo, il tema, diciamo, non proprio cattolico, quella della politica, una politica ambientalista, pacifista, che comunque deve essere il, diciamo, nel DNA di ogni cristiano. L'America Latina porterà al conclave 23 cardinali, se non sbaglio, e 6 brasiliani, 4 argentini. Ti chiedo prima di tutto, visto che tutti hanno insistito che nel loro primo viaggio in America Latina, ogni paese, la prima cosa che ha fatto Papa Francesco è andato nei quartieri più poveri. Per esempio il Messico è andato al confine tra Stati Uniti e Messico. Ti chiedo intanto, come oggi, dopo 12 anni di Papa Francesco, come è la Chiesa in America Latina?
Beh, in quei viaggi, la presenza di Francesco in quei luoghi era, diciamo, in continuità con quello che è stata sempre la sua linea. E poi si vede anche da un dato che ti darò subito, ma la chiesa di Francesco è stata, diciamo, un ritorno a una stagione passata, quella della teologia della liberazione, con tutte le differenze ovviamente dei personaggi e dei tempi, ma soprattutto simile, in quanto era una chiesa che tornava nei luoghi della povertà, che in America Latina ovviamente non sono pochi. E questo è quello che ovviamente ha colpito molti, perché dopo gli anni, appunto, della teologia della liberazione, dopo gli anni 70 fondamentalmente, con Papa Wojtyla arrivò la restaurazione della chiesa conservatrice, e diversi paesi, per esempio uno dei più clamorosi è stato il Perù, vennero affidati a vescovi appartenenti addirittura all'Opus Dei. Quindi la Chiesa era tornata ad essere la Chiesa della conquista, cioè la Chiesa associata al potere in qualche modo. E è lì che si è aperta anche questa grande, diciamo, grande scissione all'interno del mondo dei cristiani, che una volta erano soltanto i cattolici in America Latina, con il dilagare dei fedeli delle chiese evangeliche e pentecostali. E non a caso, se andiamo appunto a parlare un po' di numeri, perché in alcuni paesi c'è già stato il sorpasso da parte dei fedeli di queste religioni: Costa Rica al 56%, Guatemala al 50%, Panama al 56%, Dominicano al 50%, Salvador e Honduras al 40%, cioè sono numeri che sto dando di fedeli delle religioni riformate, e quindi sono paesi in cui i cattolici sono già in minoranza, e non a caso questo lo vediamo nei paesi dove era più forte la teologia della liberazione. Stiamo parlando di Centro America, e dove furono rimossi dal primo all'ultimo tutti i sacerdoti che arrivano a questa corrente, soprattutto ai tempi di Papa Wojtyla, con Ratzinger come consigliere. I paesi nei quali sono meno significative queste religioni, non a caso, sono quelli del Rio della Plata: Uruguay 5%, Argentina 6%, Paraguay 7%, ma anche Messico, dove queste religioni sono soltanto al 7%. Cioè i luoghi e i paesi dove è rimasta comunque una chiesa vicina al popolo, che andava e che non ha mai abbandonato i luoghi della sofferenza, un po' quello che faceva Papa Francesco quando era ancora vescovo di Buenos Aires. Lui spesso e volentieri era nelle Villa Miseria, che sono le baraccopoli della periferia di Buenos Aires, praticamente quotidianamente lo vedevano in questi posti. Quindi ecco, la chiesa di Francesco si è ritrovato, o meglio, la chiesa latinoamericana si è ritrovato molto in Francesco, che esplicitava la scelta degli ultimi, e poi, senza andare tra l'altro a toccare quello che, diciamo, l'ortodossia dottrinale sul tema delle donne all'interno della chiesa, sul tema del celibato, non ci sono state riforme. Quindi da un lato una chiesa che ha mantenuto una posizione diciamo ortodossa, e che comunque resta progressista rispetto ai veri conservatori, che sono quelli delle chiese evangeliche pentecostali, ma che invece ha totalmente legittimato le posizioni che prima erano minoritarie per quello che riguarda l'ambiente, la tutela delle minoranze, la questione sociale, la terra, l'estrazione mineraria, eccetera. Quindi una chiesa che si è molto identificata con Papa Francesco, e che ovviamente cercherà, nella mediazione di quello che probabilmente sarà una figura tra virgolette centrista, il prossimo Papa, perché nessuna delle due grandi correnti ha i numeri per prevalere sull'altra, ma diciamo quei numeri non marginali dei cardinali latinoamericani, dei quali la maggior parte sono brasiliani e argentini, sicuramente cercherà un Papa che al di là, diciamo, delle sue posizioni in generale, non abbandoni quell'atteggiamento missionario, evangelizzatore, che ha avuto la Chiesa di Bergoglio, andando proprio a confrontarsi nei luoghi della sofferenza, e soprattutto a confrontarsi con i grandi problemi che poi colpiscono le persone.
Parlando sempre del Papa politico, la Chiesa in America Latina è stata anche una chiesa di mediazioni. Ogni volta che c'è uno scontro tra opposizione e governo, c'è uno scontro che poteva portare comunque alla violenza, a una guerra civile, è intervenuta la Chiesa.
Assolutamente, la Chiesa fu...
Mentre prima magari appoggiava l'uomo forte, ecco.
Beh, sono state anche delle cose peggiori. Abbiamo avuto la Chiesa, appunto, il cardinale Cipriani del Perù, dell'Opus Dei, che fece il mediatore durante l'occupazione di una banca da parte della guerriglia, e poi si scoprì che nella Bibbia che portava in mano c'erano nascosti dei microfoni che lasciò dentro. Quindi in realtà c'è stato anche di peggio. Ma ricordiamo che Bergoglio è stato uno dei mediatori, riconosciuto pubblicamente sia da Barack Obama che dal presidente Santos della Colombia, uno dei mediatori della pace in Colombia tra la guerriglia e il governo. È stato uno degli facilitatori dell'apertura degli Stati Uniti a Cuba con la storica visita di Barack Obama, e è stato a lungo il punto di mediazione in Venezuela, quando non a caso era nunzio apostolico, cioè ambasciatore vaticano, Monsignor Parolin, che è stato a lungo appunto in Venezuela. In ogni conflitto c'è stata sempre l'offerta di mediazione, anche nei conflitti della terra, perché poi la Chiesa è molto presente in Amazzonia, si è fatto addirittura un concilio in Amazzonia, ed è stata sempre una forza di mediazione anche su temi che riguardano non soltanto la violenza politica, i problemi politici, ma anche i conflitti per la terra che sono, e per l'ambiente, che sono dei focolai molto molto forti, soprattutto in Sud America.
Torniamo, Alfredo, alla stretta attualità. Anche nelle ultime ore il presidente degli Stati Uniti è tornato alla carica contro Panama, addirittura anche contro l'Egitto, dicendo che bisogna fare passare le navi americane, non so per quale diritto, senza pagare, nel canale di Suez e canale di Panama. Questo per quanto questo ci fa anche capire il personaggio. Però oltre alle questioni folcloristiche c'è anche uno scontro spietato tra Stati Uniti e Cina, e uno dei teatri di questo scontro è l'America Latina.
Assolutamente, uno degli obiettivi non dichiarati pubblicamente, ma che ormai è molto facile intuire e capire, è quello del in qualche modo andare a inceppare i rapporti commerciali tra la Cina e l'America Latina, che sono piuttosto importanti in questo momento. E la persona che sta facendo una serie di missioni in America Latina su questo motivo è Scott Bessent, che è il segretario del Tesoro degli Stati Uniti. Ad esempio, lui ha fatto recentemente una missione a Buenos Aires in qualche modo perorare la causa della bontà dell'abbandono della Cina. Ricordiamo che l'Argentina di Milei è già uscito dal gruppo dei paesi BRICS, e gli Stati Uniti vorrebbero che uscisse anche dal progetto della nuova via della seta, della quale fa parte. Però su questo ovviamente ognuno sta facendo il meglio che può. Gli Stati Uniti hanno fatto pressione sul Fondo Monetario perché venissero dati 20 miliardi di prestiti ulteriori all'Argentina, ma anche la Cina ha fatto uno swap sulla valuta di 5 miliardi di dollari. Ma soprattutto quello che si sta dicendo e quello che si può vedere è che i rapporti che ha costruito la Cina con diversi paesi sudamericani, con quelli più importanti come il Perù, come il Brasile, come l'Argentina, come il Cile, sono ormai così ramificati che sarebbero difficili da interrompere. Nel caso argentino, 5 province dipendono praticamente dagli scambi con la Cina, e soprattutto non c'è alternativa, perché gli Stati Uniti non sarebbero mai in grado di subentrare al ruolo della Cina. Pensate che l'anno scorso, nel 2024, la Cina ha investito 160 miliardi di dollari in America Latina, e dagli Stati Uniti sono arrivati investimenti per 60 miliardi di dollari. Non c'è storia. Ecco, comunque l'obiettivo di Donald Trump è quello di, un po' con le minacce, un po' con le agevolazioni, di assumere o far assumere gli Stati Uniti un ruolo di non soltanto guida politica, che in questo momento almeno in Sud America non lo è di sicuro, ma di guida economica, contro un colosso che negli ultimi 30 anni, cioè quando gli Stati Uniti guardavano verso Oriente, verso il Medio Oriente, invece guardava verso l'America Latina. Nella politica delle grandi infrastrutture cinesi, e questa forse è la notizia più importante che possiamo dare, il Brasile ha appena autorizzato al gigante cinese Cosco. Cosco è la grande multinazionale cinese che si occupa soprattutto di infrastrutture marittime e portuali, a costruire il porto più grande del mondo a Santos. Santos è il porto di San Paolo, che è la capitale economica e industriale del Brasile. Ecco, la Cosco dovrebbe costruire il porto più grande al mondo, porto commerciale più grande al mondo, per portare da 4,5 milioni di tonnellate la capacità dell'export di quel porto annua, che è quella attuale, a 14,5, cioè triplicare la capacità di esportazione. E questo sarebbe l'hub sull'Atlantico, mentre invece, come abbiamo già raccontato in altre puntate, a Chiang in Perù è stato costruito l'hub sul Pacifico, e la Cina adesso starebbe tentando di costruire, ma anche se ancora non c'è un accordo, un terzo porto nella Terra del Fuoco per chiudere, diciamo, questa presenza bioceanica. Ecco, è difficile che gli Stati Uniti possano concorrere di fronte a progetti di questo tipo, soprattutto perché effettivamente gli scambi commerciali tra Cina e America Latina giustificano la costruzione del porto commerciale più grande nel mondo. I rapporti commerciali, soprattutto del Sud America, il Nord America è un po' diverso, c'è molto di più col Messico, ma il Messico non ha bisogno di porti per commerciare con gli Stati Uniti. Ecco, cioè nel caso del Sud America, gli Stati Uniti non potrebbero mai giustificare investimenti di questo tipo rispetto al volume dello scambio che hanno con il suo continente.
Ecco, brevemente, Alfredo, dalle dichiarazioni di Milei delle ultime settimane, non è così, diciamo, sciocco di seguire al 100% quello che dice Trump sulla Cina. Ho letto delle dichiarazioni un po' ambigue, nel senso che riconosce alla Cina un ruolo importante nell'economia dell'America Latina.
Ma Milei in campagna elettorale parlava di Cina come un regime comunista assassino, ma adesso l'ultima dichiarazione che ha fatto è che è una potenza con la quale raggiungere un rapporto integrato in modo pragmatico, che se vogliamo aria fritta, ma dall'altra parte ci dice chiaramente che qualcuno le ha fatto vedere i conti e ha capito benissimo che non può fare a meno della Cina, che ricordiamo è il secondo cliente dell'Argentina dopo il Brasile, ma soprattutto che, avendo un rapporto con la Cina ereditato, tra l'altro lui ha fatto il passo di uscire dai paesi BRICS, quindi qualche punto l'ha segnato nei confronti degli Stati Uniti, ma avendo aperto il canale cinese, oltre al fatto che uno swap da 5 miliardi di yuan non si buttano via, è anche un suo punto di forza in un negoziato con gli Stati Uniti su quello che lui in questo momento preme, cioè che l'Argentina non venga penalizzata con i dazi. Quindi ecco, la Cina è non soltanto un importante cliente, ma è anche uno strumento nella lotta geopolitica globale. Il paese che di più lo sta sfruttando ovviamente è il Brasile, perché il Brasile e ha un presidente che è Lula, che non ha dubbi da che parte sta e che è una personalità all'interno dei paesi BRICS, ma questo sempre più importante presenza in Cina dà un peso al paese ben superiore rispetto a quello che rappresenta, perché in qualche modo il Brasile è un po', diciamo, la vetrina sulla quale si rispecchiano gli altri paesi sudamericani. Quindi ecco, è molto interessante il ruolo della Cina in Sud America su due aspetti. Il primo ovviamente è quello economico, è un partenariato ormai fortissimo e consolidato, ma il secondo è che il rapporto con la Cina dà una grande libertà politica ai paesi latinoamericani per rapportarsi col resto del mondo.
Ultimo tema riguarda anteprima del rapporto economico della Banca Mondiale sull'America Latina e Caraibi. E, praticamente la Banca Mondiale, secondo quanto riportato in questo rapporto, il Messico e l'economia latinoamericana e caraibica in cui la riduzione della povertà ha registrato la maggior accelerazione negli ultimi anni.
Sì, il Messico ha avuto il calo della povertà più significativo di tutta l'America Latina. Tra il 2018 e il 2023 ha avuto una riduzione di circa il 7%, che ricordiamo, il Messico è un paese con di 150 milioni di abitanti, quindi non è poca gente. Un po' ricorda i tempi del primo governo Lula, quando 30 milioni di persone uscirono dalla povertà. E la Banca Mondiale dice chiaramente che questa riduzione è dovuta ai programmi di sostegno sociale e soprattutto, e questo è il punto più che mettono in risalto, che tra l'altro è un tema attualità in Italia, all'aumento dei salari, cosa che da noi ormai da tempo non c'è. Infatti è stato stimato che i salari reali in Messico sono cresciuti di quasi 6 punti percentuali nel corso degli ultimi 3 anni. E questo diciamo che ha fatto anche una differenza rispetto all'America Latina, perché i dati globali che escono da questo studio, dei quali abbiamo soltanto l'anteprima, è che così come il Medio Oriente e Nord Africa, che ha il 45% di povertà, e l'Africa subsahariana l'87% di povertà, hanno dei dati stabili, andando indietro nel tempo fino al 2009, i due continenti nei quali ci sono stati cali più significativi della povertà è stata l'America Latina, che complessivamente è al 27%, mentre era al 40% nel 2009, e quello più clamoroso dell'Asia, che attualmente è al 27%, quindi come l'America Latina, ma che nel 2009 era al 68%. Quindi quando si parla di globalizzazione bisogna avere bene in mente quel crollo della povertà in Asia dal 68 al 27%. Ecco, cioè l'America Latina, malgrado la stagnazione di diversi comparti economici, fa un salto non indifferente nella riduzione della povertà, che appunto bisogna capire se sarà, diciamo, sostenuta nel tempo o se succederà come era successo col Covid, che basta una pandemia per tornare indietro di molto. Comunque c'è una nuova consapevolezza, e chiudendo sul Messico, che è un paese che appunto anche statisticamente dimostra che non è fermo, e che le politiche degli ultimi due governi, soprattutto quello di AMLO, ma adesso siamo nella continuità di Claudia Sheinbaum, stanno dando dei risultati. Per chiudere, Claudia Sheinbaum, presidente del Messico, proprio stamattina, ed è la notizia che trovate su tutti i giornali messicani, ha urlato ieri in un comizio che il Messico non è una pignata. La pignata è quell'animale di cartapesta pieno di caramelli che i bambini con un bastone rompono alle feste. C'è il Messico in una pignata, rivolto ai politici degli Stati Uniti che stanno facendo campagna elettorale dando addosso al Messico, e ha detto: guardate piuttosto al vostro paese, che ha tanti problemi, in alcuni casi molto più di noi, come ha riconosciuto lo stesso Trump parlando con me al telefono, rispetto alla droga. Si concentrino sui loro problemi.
Grazie Alfredo, a lunedì prossimo.
Grazie e buona giornata.
Grazie anche a te. A Come America Latina torna lunedì prossimo. A tutti un caro saluto da Sciauchi e buon proseguimento con i nostri programmi.
Los ángeles desde los cielos lo hicieron pasar. Tus ojos mirando a los suyos como una ventana, llenando sus noches de felicidad. En medio del infinito se reconocieron, decían que el mundo muy pronto se iba a acabar. Apenas sus almas juntitas llenitas de alivio, y el cerro de la vila fue romancear. El palomo y la negra se van a casa, una rumba y mezcal. Dentro de sus pechos unidos volaron las aves. Fueron los años tejiendo su nido de amor. Fueron haciendo la casa de muchas ciudades. Y allá en el Perú la montaña que les unió. Agradeciendo